Telefonico con Patrizio Gonnella dell'Associazione Antigone. Buongiorno Patrizio.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, ti chiamiamo come quasi ogni anno, insomma, noi siamo dei fedeli lettori del rapporto di Antigone. Appunto, ogni anno, ogni fine anno per noi è l'occasione sia della pubblicazione di Scarceranda, la nostra agenda contro il carcere, ma anche seguiamo con interesse il vostro rapporto, che è arrivato a quale edizione?
Alla settima edizione.
Settima edizione, complimenti, diciamo, un'iniziativa che riesce a proseguire così a lungo è senz'altro anche meritoria. Senti, rapporto Antigone che come ogni anno denuncia le condizioni all'interno delle carceri italiane, da un quadro, diciamo, di quella che è la disastrosa situazione. Io ti vorrei chiedere, al di là dei dati che purtroppo in parte anche conosciamo, le persone che ascoltano la radio hanno modo in qualche modo di conoscere ed essere esposte, io ti volevo chiedere, in questi 7 anni che riscontri avete avuto rispetto alle vostre denunce? C'è, al di là dell'interesse formale, poi hanno seguito alcuni dei punti che voi individuate in maniera più critica, o avete l'impressione che poi, oltre ai pronunciamenti, le cose rimangano così come sono, se non addirittura peggiorano?
Beh, effettivamente questa è una domanda ottima, no? Perché poi è il punto di caduta del lavoro di chi comunque si impegna a fare un monitoraggio periodico delle condizioni di vita carcerarie. Una premessa: in realtà i 7 anni sono molti di più, perché all'inizio il nostro rapporto era biennale, quindi noi abbiamo iniziato addirittura nel 98 a monitorare le condizioni carcerarie. La nostra associazione, tra l'altro lo dico ormai ultimamente quando mi capita di andare in giro a presentare il nostro lavoro, ha 20 anni, e prima di essere associazione eravamo rivista che veniva veicolata dal Manifesto, e quindi di fatto siamo nati nel 1985, cioè siamo longevi quanto il più vecchio partito italiano, cioè la Lega Nord. Quindi abbiamo, diciamo, ormai, come posso dire, una storia che ci permette di guardare ben a ritroso nel tempo.
Siete anche nati, insomma, nello stesso periodo della legge Gozzini, e quindi forse
sì,
questo
sì,
può,
diciamo,
darti
noi
uno
siamo
spunto
nati
per...
nelle realtà prima quando si discuteva della legge sulla dissociazione, quindi certo. Diciamo, in quel momento parliamo della dissociazione, dei fatti di terrorismo, ovviamente siamo nati in quel momento storico lì. È una rivista che fu fondata da Rossana Rossanda, Mauro Palma, Luigi Manconi e Stefano Rodotà in quegli anni. Poi siamo diventati associazione. Ecco, qual è il punto di caduta rispetto oggi a, diciamo, a chi deve prendere decisioni politiche, a chi deve amministrare e all'opinione pubblica? Diversificherei, tripartirei la risposta. Rispetto a chi fa politica, poca roba. Diciamo, un tempo esisteva una pattuglia, un manipolo dentro varie forze politiche, non tutti dentro la sinistra radicale, perché poi né con pezzi di sinistra radicale un tempo abbiamo avuto anche delle liti furibonde. Quindi io continuo a dirlo che uno dei peggiori ministri della giustizia degli ultimi 20 anni, diciamo, dalla caduta del muro in poi, è stato Oliviero Diliberto. Quindi,
e su questo siamo assolutamente d'accordo.
Abbiamo avuto i più grandi scontri con lui, quindi diciamo c'era una pattuglia di un manipolo di parlamentari garantisti, c'erano dentro i Verdi, c'era dentro il PDS di allora, i DS poi, dentro Rifondazione Comunista, molti ce n'erano fino anche a destra, mi ricordo Simeone. Sono stati tutti più o meno buttati via dalle rispettive forze politiche, che quando gli è stata data l'opportunità di scegliersi i parlamentari, questi non li hanno ricandidati, perché prima qualcuno veniva votato e veniva scelto direttamente dalla gente. Adesso, ovviamente, dovendoseli scegliere, se li sono scelti tutti, diciamo, come posso dire, il più possibile ortodossi, poi ogni tanto gli sfugge qualcuno, però insomma più possibile ortodossi. E quando, diciamo, prima quindi c'era una più facile ricaduta, c'era chi faceva la battaglia politica, chi presentava interrogazioni, disegni di legge, ora molto meno. Devo dire che la presentazione dell'ultimo rapporto, oltre al grande vecchio Marco Pannella che è venuto e ci ha omaggiato lì, lui sta facendo fra l'altro lo sciopero della fame della sete, non solo per i fatti iracheni ma anche sulla questione delle carceri, a loro modo i radicali lo fanno, a loro modo ovviamente. C'era una presenza parlamentare alla presentazione del nostro rapporto, però secondo me questa presenza parlamentare oggi non produce innovazione, non produce innovazione culturale, non produce innovazione politica, perché sono spauriti, preoccupati da questa ricerca del consenso, che temono che sui temi della sicurezza di perderlo. Il secondo punto, invece, quanto influisce l'amministrazione, le scelte dell'amministrazione, e quindi mi riferisco all'amministrazione penitenziaria in particolare. Beh, queste di più, perché l'amministrazione penitenziaria, al di là del suo vertice, del suo massimo vertice, che in questo momento è l'ex procuratore Franco Ionza, al di là del suo massimo vertice, che rientra nella logica dello spoil system, tutto il resto, cioè chi poi governa il sistema, i direttori, gli operatori, a volte anche i poliziotti e i sindacati di polizia, sanno che il ministro va via, dura 3 anni, 2 anni e poi va via, che quell'altro va via, e che comunque per loro Antigone invece è un punto di riferimento critico, ma è un punto di riferimento e rimane. Quindi con noi c'è sempre stato dialogo aperto, e quindi anche le nostre polemiche alla fine lì trovano, come posso dire, un punto di contatto, poi un punto di dialogo. Non è un caso che io mi ricordo che quando successe a Perugia un fatto tragico, che è quello di Aldo Bianzino, non so se i radioascoltatori se lo ricordano,
sì, guarda,
un detenuto per poche grammi di marijuana coltivati a casa, e in 48 ore trovato morto nella sua cella di notte. Poi insomma, lasciamo perdere tutto quello che è successo, la moglie alla sua compagna che gliel'hanno detto così, dicendo guarda che devi andare a riconoscerlo, perché? Perché è morto, sta in sala, sta in sala obitorio, con una delicatezza pari a zero. Però io ricordo che in quell'occasione mi chiamò il direttore del carcere, quasi piangente, dicendo che lui era totalmente non responsabile. Io non lo so, può essere che non lo fosse, infatti non, perché non è che siamo noi a fare l'indagine, però era il segno che comunque ti riconoscono come interlocutore. Poi c'è il terzo, che è l'opinione pubblica. Beh, quello è complicato, perché ovviamente se non hai i media dalla tua parte, se non hai i grandi orientatori di opinione pubblica dalla tua parte, è difficile. C'è stata una piccola svolta dopo l'omicidio di Stefano Cucchi, perché dopo l'omicidio di Stefano Cucchi c'è stato un minimo, una diversa presa di coscienza da parte di un pezzo dell'opinione pubblica romana e nazionale. A me per la prima volta mi è capitato di andare in treno, in autobus, in taxi, e sentire persone che non dicevano le solite cose banali per cui se la sono meritata, ma che diceva così non si fa, così non si fa. E per questo noi abbiamo titolato il rapporto di quest'anno Da Stefano Cucchi a tutti gli altri, perché poi sono tante storie, molte storie di disperazione, di violenza, di fatica che noi incontriamo nelle carceri e che vogliamo raccontare.
Senti, ti volevo chiedere una cosa proprio a proposito di queste tue ultime parole, che tra l'altro insomma mi trovano d'accordo rispetto a un certo movimento da parte della sensibilità più diffusa. Ma non credi, almeno questa è un'impressione che abbiamo avuto anche noi, non credi che questo atteggiamento un po' così vittimistico e pietista poi abbia un respiro un po' corto rispetto alle tematiche carcerarie? Raccolga sì una certa sensibilità e attenzione, ma spesso non vada oltre questo, si fermi ecco all'attestato di solidarietà a questi detenuti che non devono stare così male, però non riesca ad incidere poi a livello strutturale su quello che è il problema del sovraffollamento, delle leggi proibizioniste che popolano il carcere.
No, sono anche su questo, guarda, totalmente d'accordo, nel senso che per esempio noi abbiamo così fatto un po' di polemiche, anche abbastanza devo dire, perché poi ci è costata, perché noi non siamo mica una grande associazione con decine e decine di persone retribuite, siamo tutti quasi rigorosamente volontari, abbiamo solo una persona pagata, quindi siamo piccoli dal punto di vista economico, però cerchiamo di essere molti dal punto di vista del lavoro volontario. E quando ad agosto, quando ci sono state le visite parlamentari nel giorno di Ferragosto, abbiamo così detto un'opinione dissenziente, ma non per fare la voce fuori dal coro così un po' stonata apposta, ma perché ci sembrava assurdo, ci sembrava fuori luogo che dopo che quei parlamentari, non tutti, alcuni pensavo io, non volevo che espressa con i parlamentari della Lega, con un pezzo dei parlamentari del PDL, hanno presentato le più terribili leggi, appunto come dicevamo prima, proibizioniste sui temi dell'immigrazione e delle droghe, producendo il sovraffollamento, poi andavano a versare lacrime di coccodrillo il 15 di agosto dicendo come stanno male, come stanno male perché ce l'avete messi voi in galera dentro. Quindi, diciamo, come posso dire, anche dal punto di vista, come posso dire, pubblico, io non mi sento di stare lì ad appoggiare l'unanimismo pietista. Se questo unanimismo pietista non produce un cambiamento di prospettiva, oggi l'unica soluzione per uscire dal sovraffollamento non è piangere, lamentarsi, ma è neanche provvedimenti d'emergenza. Su questo, per esempio, noi abbiamo una divergenza con i radicali, figuriamoci se oggi ci fosse un'amnistia, nulla questo, la sfoggeremmo, perché poi è un atto di giustizia sostanziale, limitato però nel tempo e nella prospettiva. Ci vuole un cambiamento di prospettiva, per esempio legge sulle droghe, insistiamo su quello, poi mettiamo per un po' da parte l'immigrazione, legge sulle droghe, beh, questione non va affrontata ideologicamente come l'affrontano i nostri che stanno al governo, però come dal nostro punto di vista l'affrontava anche il precedente, perché quando era ministro Livia Turco, io ricordo che quando era ministro Livia Turco sociali fece una consulta aperta sulle droghe, invitando tutti a parteciparvi, e io fui nominato con decreto nella consulta della Turco. Quando poi senza consultare nessuno fu deciso di mandare i cani nelle scuole per andare a controllare in modo, diciamo, non, come posso dire, pedagogico, ma in modo poliziesco, se c'era droga nelle scuole, io me ne andai dalla consulta, e quella politica è poi una politica che è stata usata anche dopo. Quindi, diciamo, non so come dire, bisogna cambiare politica, prendere i circa 10.000 tossicodipendenti che hanno fine pena brevi e tossicodipendenza acclarata, e trovare delle formule di riassorbimento nel territorio, nei CERT, nelle comunità. La legge lo impedisce, cambiamo quella. Siamo andati ad incontrare Giovanardi e il suo capo dipartimento antidroghe, se per Pelloni, gli abbiamo detto basta fare un paio di modifiche normative e un paio di, neanche nuovi soldi, ma cambiare la destinazione di soldi già impegnati, e al posto di impegnarli nell'organizzazione della vita penitenziaria, impegnarli nell'organizzazione della vita delle comunità, e cambiare una norma nella Cirielli che impedisce a questa gente di andare in comunità terapeutica. Però dice ma noi come facciamo con il nostro elettorato? E allora non si farà mai nulla.
Senti, a proposito di soldi, e questa è l'ultima domanda, poi ti lascio libero, nel vostro rapporto ci sono, tra le tante cose, anche la denuncia di alcuni aspetti che sfuggono poi a quello che appunto è l'attenzione più diffusa dell'opinione pubblica. Poi a un certo punto, per esempio, evidenziate come l'uso della cassa delle ammende, che è un fondo economico realizzato con i soldi che devono pagare le persone che passano attraverso le strutture detentive, altro aspetto che spesso è ignorato, ma si paga anche per stare in carcere, vengono utilizzati in maniera piuttosto, come dire, piuttosto orientata, no? Sono, anziché essere destinati, diciamo, a programmi di recupero e reinserimento sociale, sono quasi tutti affidati a programmi che vedono come capofila l'amministrazione penitenziaria stessa, e le uniche eccezioni sembrano essere tutte confinate proprio nell'isola siciliana da cui ha origine il ministro Alfano. Ci puoi spiegare un po' meglio questa vicenda, che magari merita, ecco, di essere evidenziata?
Sì, io spero che su questo, diciamo, come posso dire, i grandi investigatori presenti nei quotidiani italiani, penso a quelli che per esempio lavorano a Repubblica o al Fatto, che aprono sempre sulle inchieste, che ci mettano naso, che fa, perché noi non abbiamo la nostra capacità investigativa, è quella tipica di un'associazione, quindi abbiamo semplicemente raccolto le notizie pubbliche e cercando di farle sapere a più gente possibile. Quali sono le notizie pubbliche? Le notizie pubbliche che esiste un fondo che serve per la risocializzazione dei detenuti, legge, che già è stato ampiamente, come posso dire, usato per fini non propri, cioè per esempio per l'edilizia penitenziaria, perché per legge, siccome sono soldi versati dalle ammende dei detenuti stessi, da loro pagate, e parliamo di oltre 100 milioni di euro, la legge dice che deve essere usata per progetti di recupero sociale. Quando è stata usata per progetti di recupero sociale, la scelta ministeriale non di oggi ma da sempre è stata quella di usarli per progetti ministeriali di recupero sociale, si può essere d'accordo o non d'accordo, per certi versi io devo dire, diciamo, lo capisco pure, perché poi diciamo così ci metti la regia nel recupero sociale. Diciamo che a un certo punto ultimamente sono stati utilizzati anche per progetti di recupero sociale presentati non dal Ministero e quindi da altri organismi. Beh, su diciamo 8 milioni di euro, adesso la cifra non è importante, ma sono alcuni milioni di euro, il 50% sono andati a due progetti siciliani. Quindi diciamo l'intera somma data a soggetti del non profit o territoriali per gestire progetti di recupero sociale dovete finire tutti in Sicilia. 50% in Sicilia, l'altro 50% in giro per l'Italia. E in Sicilia c'è un ventesimo della popolazione detenuta italiana, non ce ne sta il 50% della popolazione detenuta italiana. Ovviamente, siccome una delle due organizzazioni che ha preso questi soldi è un'organizzazione di cui nessuno aveva mai sentito parlare, si chiama ANREL, e che è gestita da un'altra associazione clericale che si chiama il Rinnovamento dello Spirito, nelle cui premesse c'è scritto che i detenuti devono essere redenti, e allora abbiamo tentato di rendere pubblica questa storia, sperando poi che per esempio il Giuseppe D'Avanzo o Marco Travaglio si occupano di queste cose piuttosto che sempre delle solite.
Dipende dalle copie di giornali che faranno vendere, diciamo. Certo. Da questo punto di vista non siamo così fiduciosi che la loro attenzione si focalizzerà su questo, ma speriamo che la nostra rinuncia serva, questo senz'altro.
Va bene, Patrizio, noi ti ringraziamo, anzi mi sa che siamo andati anche un po' oltre i tempi che ci avevi dato. Quindi
grazie a voi, veramente, anche per, lo dico assolutamente in modo non consueto, perché non mi capita che diciamo si possa fare un'intervista non dicendoci dici i numeri.
Certo, anche perché insomma uno se li legge e via, ma insomma, sai che vi chiamiamo non per anche per avere i numeri, però ci interessa il discorso generale, ecco. Va
in
bene,
in bocca al lupo per il vostro lavoro.
Crevi, un abbraccio anche a te, ciao ciao.
Okay, ciao. Ciao.